nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
Non c'è un gatto uguale all'altro, che sia Pantera, Casanova o Polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
Marco Maisano è entrato in studio, questa volta è seduto alla mia sinistra perché è dove ho l'occhio buono, quindi riesco a vederti meglio da questa parte. Marco Maisano che ha ridebuttato su One Podcast, ormai, mamma mia, ormai sei prolificissimo.
Carico,
cioè vai proprio a 2000. Sì. Martedì sono uscite le prime due puntate di Bestie. Adesso ci racconti un po' tutto di quel periodo, di quel mondo. Partirei da... come mai hai scelto questo argomento? La domanda che mi stavo facendo nella mia testa prima ancora è: sai che io non ho idea e non sono in grado di darti un'età, Marco? Quanti anni hai tu? Quanti anni hai?
Dai, spara su.
Allora, per me potresti essere un 27enne intellettuale come un 55enne che li porta benissimo. Dentro questo range
ho uno Jedi di 300 anni.
Un Jedi di 300 anni.
Anche Walter me l'ha detta questa cosa una mattina fa. Ma tu quanti anni hai, Maisano?
Quanti anni hai?
Però ha tutti i capelli. Non ha neanche un capello bianco,
No, è vero. Capelli tanti, pochi bianchi. Sì, no, allora dai, tendo a metterti più nei mid-30s.
34, bravo.
34, perfetto, 34, sì, ok. Sì. Quindi tu, quando c'erano le Bestie di Satana, eri tutto sommato piccolo.
Ero un ragazzino, 14-15 anni più o meno, ma è anche un po' questo il motivo per cui ho fatto questo podcast. Io ero terrorizzato dalle Bestie di Satana, come penso più o meno tutti.
Sì.
Ecco.
E per via dei genitori?
No, per via, sì, sicuramente i miei, insomma, non me la buttavano bene quando
perché anche io mi ricordo quando c'era il periodo delle Bestie di Satana, volevano proprio sapere dove vai, cosa fai, perché, chi c'è, in che zona, c'era un po' tutta questa psicosi.
Sì. E quando poi appunto un mio amico e collega che si chiama Antonio Cristiano mi ha detto facciamo un podcast sulle Bestie di Satana, io lì per lì ho detto nì, insomma, sono sempre rimasto alla larga da questa storia, ma proprio perché non me la butta bene, e devo dire che scriverlo, è la prima volta che lo dico, scrivere questo podcast mi è pesato, perché è una storia oggettivamente molto pesante, un po' perché ho rivissuto anche quelle paure lì, cioè rivedere quelle facce a distanza di 20 anni mi ha continuato a farmi paura.
Da dove sei partito?
Dalla storia, per così come è andata, diciamo, dalla formazione di questa setta, che setta non era all'inizio, perché poi erano ragazzi, mi sento di dire, come tanti, cioè tanti erano metallari. Io quando andavo a scuola c'erano i metallari in classe mia, io non ero metallaro, però erano miei amici, insomma, sì, ragazzi normalissimi. Quindi comincia come una storia normale nella provincia di Varese, e cominciano ad ascoltare musica metal, cominciano poi col tempo anche a drogarsi. Uno di loro si appassiona alle sedute spiritiche. E te la ricordi la tavola, quella lì che era un gioco, praticamente la tavola Ouija, no?
Sì, quella che mettevi le dita su un indicatore che si spostava, c'era tutto l'alfabeto e la tavola ti mandava messaggi.
Esatto, sì. Maccione si era appassionato di questa cosa qua, Maccione uno dei membri delle Bestie di Satana, e poi è sfuggita di mano, cioè almeno io così che la leggo, una storia cominciata diciamo normale, finita in tragedia.
Guarda, prima dicevamo, ovviamente abbiamo nominato il metal perché era, come dicevamo prima, il comune denominatore, sì, di questo gruppo. Il metal ha evidentemente niente a che fare con la storia in sé. Dov'è però che un gruppo di persone che si uniscono come tutti i gruppi in base a un interesse comune, in questo caso è la musica, quando è che i freni smettono di funzionare? Cioè serve anche una commistione di una certa propensione, una casualità anche di una certa propensione comune al crimine in questo caso?
Sì, assolutamente, ma infatti neanche la droga giustifica, perché non è che chi si droga va in giro a uccidere le persone. Certo. Ecco, poi sicuramente le droghe hanno aiutato a perdere i freni inibitori, non c'è dubbio, però di base stiamo parlando di criminali, insomma, perché quello che hanno fatto poi questo, non c'è nessuna giustificazione, non c'è Satana, non c'è droga, non c'è nulla che tenga, se non il fatto che questi poi erano dei criminali, punto.
E essendo questa una storia che ovviamente nella cronaca italiana ha tenuto banco e se ne è parlato spesso negli anni, hai trovato qualcosa che non sapevi?
Sì, io non mi ricordavo, per esempio, che le persone sparite nel nulla sono circa 18, cioè i morti ufficiali sono 4, mm-hmm. 3 omicidi e un'induzione al suicidio, ma le persone sparite in quegli anni sono circa 18. Persone che hanno incontrato le bestie di Satana, che hanno in parte anche frequentato le bestie di Satana e che poi sono sparite nel nulla.
Che potrebbero quindi essere sia vittime che membri però delle bestie di Satana? Cioè
assolutamente,
in questo gruppo,
questa cosa accadeva, nel senso che loro hanno ucciso le persone che erano di fatto dentro le bestie di Satana, a partire da Fabio Tollis e Chiara Marino, che sono i primi che vengono uccisi, di cui non si sa nulla per 6 anni, perché vengono uccisi nel 1998. Per 6 anni nessuno ne sa più niente, ai genitori viene detto sono andati via, sono spariti, e solo nel 2004 salta fuori che invece erano stati uccisi. Nel 2004 perché salta fuori? Perché loro uccidono un'altra persona che è Mariangela Pezzotta e poi ricostruiscono tutta quanta la storia a ritroso.
Allora mettiamo un disco e poi proviamo un po' a raccontare più che il fatto in sé l'ambiente, no? Di quegli anni, dove si è sviluppata questa cosa. Ci si chiedeva durante questa canzone se il nome Bestie di Satana, che è un nome molto bello, sì. Se lo son dato loro o è stata la stampa, come spesso succede, a trovare questi epiteti.
No, ti confermo che è un nome che si sono dati loro, che ha dato in realtà Maccione, che è uno di quelli che adesso è fuori e ha ricominciato, insomma, anche a parlare, a raccontare questa storia. È lui che ha dato questo nome e faceva figo, insomma, perché sembrava quasi il nome di una band, no?
Per un gruppo sarebbe stato
Sì.
È il tipo, non lo prendi alla lettera.
Dal punto di vista del marketing, se fosse un gruppo musicale sarebbe veramente un nome che funziona tanto. Che tu sappia, con la fine delle indagini, gli arresti eccetera eccetera, il capitolo Bestie di Satana e derivati si è concluso o esiste ancora un eco, un'onda lunga di fan, ammiratori un po' di quel mondo?
Secondo me quella sottocultura, se così la vogliamo chiamare, di riferimento, che però non ha nulla a che fare con gli omicidi, come abbiamo detto prima, un po' si è spenta, non lo so, questa almeno è la mia impressione. Cioè mi sembra che la scena metal sia forse meno forte rispetto a quanto non lo fosse negli anni 90, non lo so.
Secondo me non è che sia meno forte, ma è meno di rottura. Cioè continua a esserci gente appassionata del genere, fiera di ascoltare il genere, ma non è più una provocazione, mentre in quegli anni...
No, ma io non parlavo della musica, ovviamente, anche sempre per tracciare un confine netto tra la musica e i crimini, che sono due cose appunto che c'entrano zero l'uno con l'altra. Io dicevo proprio ammiratori, sai, come quando qualcuno va in carcere, riceve le lettere degli ammiratori che vorrebbero magari portare avanti la missione, visto che poi veniva vissuta come una vocazione, no? Quasi.
Beh sì, da parte loro sicuramente sì. Non so onestamente se fuori oggi troveremmo dei fan,
degli adepti.
Non credo onestamente, quella cosa si è veramente interrotta poi con l'arresto di tutti, perché poi sono stati tutti quanti arrestati e condannati a tanti anni di carcere.
Certo.
Alcuni di loro sono ancora dentro, ecco, due sono dentro.
Dicevamo prima con Fosca che è molto probabile, vista l'area geografica, viste le frequentazioni appunto dei locali eccetera eccetera, che Fosca abbia non involontariamente, cioè insomma senza sapere, casualmente incontrato alcuni di loro. Qual era l'humus in cui si...
Milano, a Milano venivano perché c'era il Midnight, che era un pub frequentato appunto da molti appassionati del genere metal, e la Fiera di Senigallia, e poi vari paesi dove loro vivevano, dove erano nati, Dairago per esempio, un nome che un paese che frequentavano anche perché se non sbaglio Sapone era di Dairago, Varesotto. Cioè, qui intorno, ragazzi, è successo qui.
Sì. E voi nella compagnia ne parlavate di questa cosa?
Allora, io sai che non ho un ricordo chiarissimo del momento in cui è esploso il caso. So però per certo che da quando è successo non abbiamo mai più smesso di parlarne, ma fino ad oggi. Cioè, nei nostri luoghi è un tema, non ti dico che ne parliamo tutti i giorni perché non è così, però i riferimenti, cioè se tu, non so, passi da Somma Lombardo, passi da Gola Secca, i pensieri sono quelli.
Certo.
Cioè il pensiero che fai è quello.
Una cosa che per esempio io non so, i membri delle Bestie di Satana nella società erano dichiarati o si creava anche un po' quel sospetto? Cioè quando tu uscivi con i tuoi amici, potevi avere l'idea che qualcuno dei tuoi amici appartenesse alle Bestie di Satana?
Beh, nel mio giro in particolare assolutamente no. ripeto, cioè, secondo me può essere capitato che il sabato X io fossi in quella discoteca e dall'altro angolo del locale ci fosse anche quel gruppo. Cioè, però era difficile identificarli o sapere, anche perché ai tempi non è che si sapesse, è venuto fuori tutto.
No, certo. Sì.
Cos'è che facevano la fiera di Senigalli?
Cioè, si ritrovavano lì il sabato. No, è così, si ritrovavano lì il sabato.
Dischi? Era, no, compravano i dischi.
Assolutamente, sì. Si ritrovavano lì, era una...
Voi ve la ricordate?
A voglia. Cioè,
no, io ero a Tortona.
Come se non ci fosse un domani.
Oggi il Naviglio, piazza 24 Maggio, è un posto stupendo. Ai tempi lì c'era un mega parcheggione in cui ogni sabato veniva fatta una fiera enorme dove c'erano tutte queste bancarelle di abbigliamento alternativo.
Sì, io mi ricordo che i primi tempi in cui ho iniziato ad arrivare ventenne a Milano era una battuta comune, era un luogo comune, qualunque cosa tu perdessi o ti venisse rubato ti dicevano la trovi sabato alla fiera di Senigallia, no? Cioè era anche un po'...
Ma era la verità.
Sì, era
come
era
porta
così.
Via a Roma, no?
Esatto. Sono quei mercatini così. Bentornati su Radio DJ, c'è Marco Maisano in studio con noi che ha fatto insieme ad Antonio Cristiano un nuovo podcast che si intitola Bestie. Ci sono due puntate su One Podcast, insomma le potete ascoltare quando volete. Stavamo parlando durante la pubblicità anche un po' della geografia, no? Delle bestie di Satana e di come il posto si prestasse veramente, cioè se avessero voluto farci un film l'ambientazione sarebbe sicuramente stata quella, perché è un posto di parcheggi contornati da boschi dove d'inverno c'è la nebbia, sparisce tutto, non vedi più niente. Walter diceva Twilight, è un po' quel mondo lì esteticamente.
È il luogo perfetto, ecco, non per dire, ma insomma se doveva succedere, ecco.
Ma loro avevano una sede proprio fisica?
No, non avevano una sede fisica, ne hanno avuto diversi luoghi in cui si sono ritrovati negli anni, tra questi per esempio il famoso chalet di Gola Secca dove è stata uccisa Mariangela Pezzotta, che era appunto lo chalet che era stato dato sostanzialmente in gestione, tra virgolette, dalla famiglia di Ballarin appunto a Andrea Volpe, e lì si sono ritrovati diverse volte ed è lì che poi appunto è avvenuto l'omicidio che ha aperto davvero il caso, perché appunto quando sono stati uccisi nel 98, quando sono spariti Fabio Tollis e Chiara Marino, nessuno sapeva delle bestie di Satana, due ragazzi che si erano allontanati di casa per sei anni con un padre, il padre di Michele Tollis, che per anni ha cercato il figlio, ha chiesto ai suoi amici, alle bestie di Satana, ma sapete dove è mio figlio? Ma no, vedrai che torna, glielo avevano ammazzato. E lui per anni si è anche travestito da metallaro, no? Per andare ai concerti e vedere se magari il figlio era lì, lo beccava. Insomma, immaginiamoci quest'uomo che si traveste da metallaro per andare a cercare il figlio, ecco,
in preda alla disperazione.
E poi vede in TV la faccia, vede, insomma, scopre che è stata uccisa Mariangela Pezzotta, vede la faccia di Andrea Volpe in TV e lì gli si accende la lampadina, corre in procura e dice: guardate che sono le stesse persone che hanno ucciso mio figlio.
Ecco, scusami, infatti prima dicevamo, Fosca diceva, ai tempi sono tutte cose che sono venute fuori dopo. Quando è stato il momento in cui qualcuno ha messo insieme i pezzi?
Esattamente nel 2004, quando appunto viene uccisa Mariangela Pezzotta, che tra l'altro com'è che se ne sono accorti? Dopo averla uccisa, Volpe e Ballarin escono di casa, le sparano, arriva Sapone che la finisce a Badilate, loro poi escono di casa, solo che erano strafatti, e con la macchina vanno a sbattere contro un muro. Arriva il sole, mattina, e si accorgono che ci sono questi due, insomma, che sbarellano fuori dalla macchina, chiamano i carabinieri, vengono portati in ospedale e li iniziano a confessare.
Ah, okay.
Ballarini inizia a confessare, dice: abbiamo fatto una cosa brutta. E poi mano a mano Volpe ha cominciato veramente a collaborare. Volpe sicuramente è la figura che ha aperto tutto, cioè ha parlato, è quello che ha parlato e ha raccontato tutto.
Il loro punto di vista sulla storia negli anni è cambiato? Qualcuno si è pentito? Hanno dato spiegazioni sulle motivazioni?
Tutti tranne Leoni e Sapone. Leoni peraltro era l'unico che aveva veramente avuto a che fare col satanismo, se vogliamo, in senso stretto, perché il padre era un satanista vero, ecco. Gli altri erano tutti, anche questo va detto, il satanismo delle bestie di Satana era un satanismo, insomma, così loro si erano scritti.
Era più un immaginario.
Era più un immaginario, avevano scritto il modo di fare i riti, ma insomma era una cosa veramente casareccia. Un modo più che altro per ammazzare gli altri.
Nelle ricerche hai consultato documenti o hai anche parlato con qualcuno?
Allora, ho parlato con molte persone, con alcuni parenti peraltro, sia di chi è stato ucciso sia di chi è sparito. Nel caso per esempio di Mariangela Pezzotto, ho parlato col padre Silvio Pezzotta, che è riuscito a perdonare. Oggi è un uomo sereno, chiaramente segnato da quello che è accaduto, ma è riuscito a perdonare, e credo che sia sorprendente, perché non è scontato.
No, mamma mia.
Mentre invece la mamma, per esempio, di Cristian Frigerio è disperata, perché non sa dove sia il figlio. Lei è convinta che il figlio abbia incontrato le bestie di Satana, anzi le ha incontrate, ma a livello processuale non è stato possibile dimostrare
niente.
Però lui è sparito nel nulla.
Mamma mia.
Ed era cambiato, ecco.
Senti, ci dicevi prima che è stato un podcast che ti ha un po' destabilizzato. È la prima volta che ti capita, perché poi tu spesso affronti storie, insomma, a volte ti prendevamo anche in giro dicendoti: ma chi te lo fa fare di andare a mettere le mani in queste cose qua?
È la prima volta, ma lo dico perché io non ho mai avuto, diciamo, una visione romantica del lavoro che faccio, cioè è un lavoro, appunto. Quindi tendenzialmente riesco a dividere bene le cose, la mia vita con quello che racconto per mestiere. Questo podcast mi ha affaticato. Sono storie, forse perché sto invecchiando, mi ha veramente fatto fatica.
Bene.
Molta fatica.
Le prime due puntate sono uscite martedì, il podcast si intitola Bestie, Marco Maisano e Antonio Cristiano. Quante sono in tutto le puntate?
Sei puntate,
ok. Quindi insomma state agganciati a One Podcast e a tutti i player e troverete il resto della storia. Grazie mille a Marco Maisano.
Grazie a te, Ale.
Nella nuova stagione Max & Co, dai, portiamo il tuo abito a ballare. Tieni stretto questo momento, potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.